Sì, voltiamo pagina e andiamo alla seconda puntata dello sportello sull'invalidità civile che abbiamo aperto grazie all'associazione In Cerchio. E allora, come vi dicevamo in apertura, come abbiamo detto all'inizio della puntata, abbiamo attivato l'Osservatorio Salute con il sostegno di Fondazione di Comunità, il progetto nel quale collaboriamo con varie associazioni, tra le quali appunto In Cerchio, che fornisce supporto legale e giuridico ai soggetti fragili. Oggi proseguiamo con la seconda di tre puntate sul tema norme e procedure per l'invalidità civile e diritti connessi, e oggi parliamo in particolare delle provvidenze economiche di invalidità civile insieme alla dottoressa Daniela Piglia, che è avvocata dell'associazione In Cerchio. Buongiorno dottoressa, benvenuta, bentornata.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, dopo l'accertamento, quindi dopo la visita, che cosa accade?
Allora, riprendiamo quindi il filo del discorso iniziato settimana scorsa. Dopo l'iter dell'accertamento di invalidità civile, cecità e sordità presso la commissione a ciò dedicato dedicata delle ASL, riceviamo a casa un verbale o giudizio, insomma, un documento che riporta quello che è il giudizio della commissione rispetto alla nostra situazione. Nel caso dei maggiorenni in particolare, il giudizio di invalidità civile si esprime con una percentuale. Quindi, come vedremo meglio settimana Ventura, dal 46% in su si ha diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato. Per aver diritto invece a benefici economici, che è il focus a cui ci rivolgiamo oggi, bisogna avere dei requisiti di percentuale di invalidità civile prefissati dal 74 al 99% piuttosto che il 100%, questo per l'invalidità civile. E poi bisogna avere un certo grado di sordità e un certo grado di ipovisione o addirittura la cecità. Quindi diciamo che in sintesi, adesso poi andiamo in analisi invece, in analitica, in sintesi, a seconda della tipologia della minorazione e del grado della minorazione stessa, le persone hanno diritto a diverse prestazioni economiche da parte dello Stato, quindi pensioni, assegni o indennità, che sono rivolte a garantire quel principio costituzionale di assistenza sociale alle persone minorate civili, e quindi che non siano in grado di svolgere un lavoro, che siano in grado di svolgerlo ma con minore efficacia degli altri. Quindi sappiamo che la nostra Costituzione intende tutelare la dignità umana ed esprime uno spirito di solidarietà nei confronti di tutti.
Ecco, possiamo entrare nel merito di questi sostegni economici e vedere anche se sono correlati o meno al reddito?
Esatto, questo è un punto molto importante. Allora, diciamo che le di massima sono tutti correlati a un reddito, nel senso che sono subordinati al fatto che non si superi un tetto di reddito, salvo quelle che sono definite come indennità, in linea di massima questo. Andiamo a vedere prima di tutto per quanto riguarda mutilati e invalidi civili. Ok? In questo caso, come accennato prima, noi abbiamo che distinguiamo prima i minori. Per quanto riguarda i minorenni, non si esprime la percentuale di invalidità civile, si esprime una sorta di grado di invalidità che trova riscontro in caso di difficoltà a compiere gli atti della proprietà nella concessione dell'indennità di frequenza, che sono circa 300 euro al mese, subordinato a un tetto di reddito personale del minore, che di solito appunto non ha redditi. E quindi, diciamo, l'indennità di frequenza erogata a fronte della frequenza di un centro scolastico riabilitativo, come dice il nome. In caso invece di maggiore gravità e necessità di assistenza continua, il minore percepisce l'indennità d'accompagnamento, che non è subordinato assolutamente a nessun tipo di livello di reddito. Nel caso del maggiorenne invece si percentualizza l'inabilità. Questo sono concetti un po' obsoleti, però ad oggi purtroppo il nostro sistema è ancora ancorato a questi, e quindi si misura negativamente, diciamo in percentuale, quella che è la inabilità al lavoro. Dal 74 al 99% la persona fragile con disabilità appunto riconosciuta in queste percentuali ha diritto a un assegno mensile di assistenza subordinato al mancato superamento di un certo tetto di reddito e in linea di massima in presenza di disoccupazione, anche se sono ammessi, come recentemente è stato ristabilito dall'INPS a seguito di una querela abbastanza nota, è stato diciamo ammessa lo svolgimento di attività lavorative parziali e che chiaramente non diano redditi elevati. Con l'invalidità civile al 100%, quindi la cosiddetta invalidità totale, si ha diritto alla pensione vera e propria di invalidità civile, che a suo tempo ammontava sui 300 euro e quindi palesemente inferiore a ogni livello di economico di sussistenza, e quindi un anno e mezzo fa, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, anche questo penso che sia abbastanza noto al pubblico, comunque vi aggiorno, che è stata maggiorata, quindi la pensione di invalidità civile attualmente ammonta a circa 640 euro mensili per 13 mensilità e il livello di reddito che non deve essere superato si aggira sui 15-16 mila euro. Per quanto riguarda gli importi esatti vi suggerisco di andare a guardare il sito dell'INPS direttamente, perché ogni anno vengono lievemente ritoccati.
Sì, il livello di reddito da non superare tra il 75, no? e il 99 è molto più basso, mi pare che sia attorno ai 5.000, ecco circa.
Sì, tra i 5 e 6.000 euro, poi viene ogni anno aggiornato all'inflazione, ma è comunque questa cifra, esatto.
Ecco, e poi per l'adulto però c'è anche l'accompagnamento.
Per l'adulto, sì esatto, poi per l'adulto che oltre ad essere invalido totale, e diciamo sia anche nella situazione della totale non autosufficienza, che non diamo per scontato che sia un requisito in capo a tutte le persone con l'invalidità totale. Una persona può essere invalida totale ed essere autosufficiente. Nel caso in cui invece non sia autosufficiente, vuoi perché non sia in grado di deambulare autonomamente, quindi il caso delle persone con una tetraplegia, una paraplegia, oppure non sei in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quindi una persona non autosufficiente per un ritardo intellettivo grave o un disagio psichico grave, spetta l'indennità d'accompagnamento, che è tale quale quella dei minori, e sono circa 510 euro al mese per 12 mensilità, e la cosa importante è che l'indennità d'accompagnamento è totalmente svincolata da ogni limite di reddito, quindi spetta a chiunque, proprio perché come configura il nome, l'indennità d'accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione della necessità di maggiore assistenza, quindi a titolo indennitario.
Ti chiedo una conferma su un aspetto specifico. Grazie. Che si è proprio verificato nel posto di lavoro. Se viene dato un accompagnamento a un minore senza revisione a 18 anni, quindi lui si porta dietro l'accompagnamento anche quando diventa adulto.
Esatto.
Non viene più chiamata visita, però mi risulta che quando compi 18 anni deve mandare, fare una pratica amministrativa per aver aggiunto anche il 100%, perché altrimenti percepisce solo l'accompagnamento. E così puoi spiegare questo punto molto particolare?
Sì, ve lo spiego. Certo, allora, fino a qualche tempo fa in realtà al compimento della maggiore età era obbligatoria la revisione anche per i minori più gravi percettori di indennità d'accompagnamento. Adesso questo obbligo di revisione permane solo per coloro che sono percettori di indennità di frequenza. Ok? Invece per coloro che percepiscono indennità d'accompagnamento, allora fermo restando che in realtà revisione d'ufficio si può sempre essere chiamati, però non è obbligatoria l'istanza di revisione di parte e si può semplicemente presentare, come appunto da te anticipato, la domanda amministrativa di pensione di invalidità civile attraverso il modello AP70, che è una modulistica in uso appunto presso l'INPS, agevolmente scaricabile dal sito o compilabile anche online se dotati di apposito PIN e SPID, diversamente ci si può rivolgere anche ai patronati e ai CAF. Questo modello AP70 è teso proprio a fare la domanda di pensione di invalidità civile, quella di cui ho parlato prima che è stata maggiorata, per coloro che già essendo invalidi totali non autosufficienti, avendo diritto all'indennità d'accompagnamento, si trovino situazione di essere invalidi totali, perché il più comprende il meno.
Perfetto, quindi questo...
Ma è semplicissimo, spero di essere stata chiara.
No, questo è chiarissimo, io lo semplifico con parole mie. Se un minore ha l'indennità di accompagnamento senza revisione 18 anni, questa indennità di accompagnamento se la porta dietro tutta la vita. Però diventato maggiorenne ha diritto ad avere anche quello che gli spetta per il 100%, che quando è minore,
esatto,
non gli viene dato. Allora, quando compie 18 anni... non deve fare un'altra visita, ma deve riempire quel modulo scaricabile sull'INPS e inviarlo in modo tale che così ha l'integrazione tra accompagnamento e 100%. Ecco, ma che cosa accade se quando arriva una risposta il cittadino non la condivide, vuole contestarla, la valutazione?
Allora, bisogna procedere con un ricorso in giudizio nei confronti dell'INPS, muniti necessariamente di avvocato. Perché? Perché un tempo vi era un passaggio, un cosiddetto ricorso amministrativo gerarchico, che però è stato abolito. Quindi attualmente necessariamente, se si è insoddisfatti e se si ritiene che il giudizio di invalidità civile non sia adeguato alla propria situazione e possibilmente vi sia il conforto di un parere medico legale, quindi non sia il mero soggettivo parere dell'interessato, ma ci sia un parere competente, bisogna procedere giudizialmente. Questo lo si può valutare con appunto i patronati preposti, che di solito svolgono anche un servizio di medicina legale, di perizia medico-legale.
Ecco, prima tu hai accennato all'inizio anche al problema sordità e cecità, sempre rimanendo,
certo,
sugli introiti,
certo,
economici. Che cosa accade,
sì,
per sordi e ciechi? Come funziona?
Allora, la situazione è abbastanza complessa. Allora, teniamo presente che sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva fino ai 12 anni, tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato. Ok? Lì quindi ci sono delle precise caratteristiche. L'impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da un'ipoacusia di una certa entità di decibel, almeno 75 decibel, ok? Quindi questo è il requisito per la concessione della pensione, ok? In caso appunto di possesso di questo requisito si ha diritto alla pensione di sordità. Per quanto riguarda poi un'altra indennità che spetta alle persone con sordità è l'indennità di comunicazione. Okay? L'indennità di comunicazione, non mi ricordo gli importi, se portate pazienza li cerchiamo sul sito dell'INPS.
Beh, comunque uno può anche cercarli lui, ecco gli importi.
Sì, sì, ecco. Comunque queste sono le due provvidenze spettanti alle persone ipoacusiche. Non si usa più il termine sordomutismo, che è legato al passato, all'epoca in cui le persone, i minori che appunto nascevano o gli sopravveniva una sordità durante l'età evolutiva non riuscivano a maturare il linguaggio parlato e quindi molto spesso rimanevano affetti da mutismo. Questo non è più la situazione e quindi è stato modificato dal legislatore il termine da sordomutismo in sordità, quindi è proprio scorretto ormai parlare di sordomutismo. Per quanto riguarda la cecità, sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo entrambi gli occhi, anche in questo caso per causa congenita o sopravvenuta, ma che sia indipendente, come vi avevo detto all'inizio, per questo si parla di cecità civile o invalidità civile, indipendente da cause di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio. Ok, quindi si parla di... Sì.
No, quindi io provo a riassumere con parole diciamo più semplici, più banali, dimmi se la sintesi funziona. Attenzione, che non è che qualunque problema di vista va con la commissione ciechi, definiamola così. Fino a quando,
sì,
avete una vista che ancora regge, quindi diciamo fino al livello che non siete sotto un ventesimo della vista, questa viene valutata nell'invalidità civile e così anche se ci sentite poco. Invece la commissione cecità e la commissione sordi è sono due commissioni che lavorano solo sulle situazioni estremamente gravi, lì si viene valutato unicamente per questi deficit, è giusta come sintesi?
Sì, esatto. Esatto, quindi ciechi assoluti se c'è un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione, e ciechi parziali con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ciechi ventesimisti sono detti questi. I cosiddetti ciechi decimisti, che già percepiscano da tempo la prestazione di indennità per ciechi decimisti, stanno andando poi man mano a scomparire, nel senso che non viene più riconosciuta, è stata abolita poi questa indennità. Quindi il requisito è quello che hai sottolineato.
Perfetto, direi che possiamo fermare. No, avevi qualcosa da aggiungere?
No, volevo solo aggiungere, è vero che noi ci siamo concentrati sul tema dell'invalidità civile, cecità e sordità, valutata dalle apposite commissioni presso le ASL. Volevo aggiungere che le stesse commissioni sono preposte anche, per un gioco di sovrapposizioni normative, a rilasciare l'attestazione di handicap o gravità dell'handicap e l'attestazione di persona con disabilità. In particolare l'attestazione di gravità dell'handicap ci metterà nelle condizioni di godere di agevolazioni sul lavoro.
Io penso che su questo dovremo tornare per forza la prossima puntata, perché oggi, per la vicenda ovviamente legata all'Ucraina, abbiamo dovuto interrompere una parte della trasmissione, ma ci torneremo sicuramente venerdì prossimo. Benissimo. Io ringrazio moltissimo Incerchio e ovviamente anche te per l'aiuto e la collaborazione che ci state dando. Grazie, dottoressa Emilia.
Grazie, buona giornata, arrivederci.